Buonasera a tutti e a tutte, è un piacere essere di nuovo qui con voi questa sera, in altra veste. Poi suonerò anche, non preoccupatevi, ma ora mi sentirete parlare prima. Bene, sicuramente questi sono due testi molto ricchi, due narrative che ci sono presentate una dopo l'altra e che quindi mi sembra siano un po' il segno della molteplicità di interpretazioni che si possono dare all'agire divino. Effettivamente vediamo non soltanto in Genesi ma anche in altri testi come il redattore abbia raccolto tradizioni che prima erano orali e li abbia considerate valide entrambe, ed è per questo che così le abbiamo. Senz'altro è importante ricordare quando affrontiamo testi come questo di Genesi che si tratta non di una storia scientifica o di un approccio storico così come noi lo immaginiamo con i nostri metodi e le nostre tecniche di ricerca, ma si tratta soprattutto di una storia teologica delle origini. Spesso problemi di interpretazione di questi testi sorgono proprio quando vogliamo andare a cercare cose che là non ci sono. Io di solito dico che il testo biblico è stato scritto da uomini e donne che avevano fede per altri uomini e donne che hanno fede. Ed è in questo modo che possiamo avvicinarci a questi testi, non andando a cercare spiegazioni di altro tipo. E questi due racconti effettivamente ci offrono l'opportunità di pensare questa storia teologica delle origini oggi specificamente su questa relazione tra l'uomo e il restante del creato. Sono testi che si prestano a interpretazioni diverse su argomenti diversi proprio per la loro profondità e per la loro ricchezza. E innanzitutto ci terrei a far notare alcune differenze che sono differenze di fatto tra questi due racconti. Se consideriamo tutto il primo capitolo, ne abbiamo letto l'ultimo estratto, ma tutto il primo capitolo presenta una situazione dove la creazione sorge da questa situazione ricca d'acqua. C'era acqua un po' dappertutto finché Dio non divise le acque dalla terra asciutta e dalle tenebre. E questo è abbastanza diverso nel secondo testo che abbiamo letto, dove dice che Dio creò dalla polvere. Quindi possiamo immaginare contesti anche di tradizione e di redazione di questi testi completamente diversi. Altro aspetto interessante dei due racconti è che nel primo Dio crea l'umanità come un tutt'uno e dice li creò maschio e femmina. E invece nel secondo racconto, che non abbiamo letto oggi ma si trova nel capitolo 2, crea prima l'uomo, poi dall'uomo la donna, perché non trovava nessun altro animale che gli andasse bene. Quindi un'altra bella differenza. Sempre nel capitolo 1 vediamo questa vegetazione rigogliosa che però è presentata in modo abbastanza generico. Abbiamo questa creazione divina generalizzata per quanto riguarda la vegetazione. Invece qui abbiamo nel capitolo 2 questa alternanza tra il giardino dove Dio pianta alcune cose e poi vedremo dopo spine e rovi al di fuori del giardino. Quindi di nuovo questa separazione tra una creazione che è buona e accogliente e situazioni meno accoglienti. E così appunto la prima creazione è completamente positiva. Ad ogni gesto creativo di Dio segue la sua affermazione, vide che era buono e alla fine abbiamo letto ora molto buono. A differenza di questo, nel secondo capitolo e poi nel terzo, ancora di più, abbiamo questa alternanza tra aspetti positivi e aspetti negativi. E infine, il primo capitolo ci presenta un Dio completamente trascendente, che ordina, che parla e la creazione sorge, mentre nel secondo capitolo abbiamo questo vasaio, questo aspetto più antropomorfo di un Dio che plasma la terra per poi dar vita all'essere umano. Quindi abbiamo queste due storie che a principio possono sembrarci e sono diverse, ma che hanno aspetti che vedremo subito a seguire, che ci aiutano a comprendere come entrambe ovviamente non siano contraddittorie nell'aspetto generale della creazione divina ed è per questo certamente che il redattore così le ha tenute. Non si è dato il lavoro di sistemare o di aggiustare queste storie perché fossero una sola, le ha volute tutte e due. E meno male che così è, perché hanno aspetti molto interessanti nelle loro, nei loro dettagli. Giusto un accenno che non ha a che fare con il nostro argomento, ma vale lo stesso per i quattro Vangeli, che raccontano la storia della stessa persona sotto quattro angoli diversi, con approcci diversi, con sguardo diverso. Così è per la storia della creazione. Bene, allora entriamo un po' nel dettaglio di questi due testi, queste due narrative della creazione, e lo facciamo attraverso alcuni termini che sicuramente sono importanti per farci comprendere come l'essere umano fa parte di questo processo creativo, ma innanzitutto, questo ci tengo a dirlo fin dall'inizio, non è l'apice della creazione, è l'ultimo essere creato, perché l'apice della creazione è il sabato, il giorno che Dio santifica, nel quale Lui si riposa, il giorno che separa dagli altri sei, da questo gesto creativo, per contemplare e per stare alla presenza di tutta la sua creazione. Quindi cominciamo già da questo, perché effettivamente nei secoli proprio questi testi hanno dato margine ad interpretazioni e ad una posizione, una maniera di pensare e di fare dell'umanità che effettivamente ha compreso il suo ruolo di dominatore della natura e della creazione, mentre vedremo le cose non stanno proprio così nei testi che abbiamo letto oggi. Quindi questo primo aspetto del sabato è fondamentale, poi lo recupererò nelle mie conclusioni. Quindi il primo termine su cui voglio soffermarmi questa sera con voi è questo essere vivente che Dio crea. Comincio al contrario, dal capitolo 2, e poi torno al primo. No? Quindi Dio plasma l'uomo dalla polvere della terra e poi soffia perché abbia vita. Questo termine che troviamo nell'ebraico, che è nefesh, un essere vivente, è lo stesso sia per l'uomo che per gli animali. Subito prima, al capitolo 1, nei versi 20, 24, 30 e anche dopo, nel 2,19, questo stesso termine è utilizzato per la creazione degli animali. Quindi l'uomo è essere vivente così come lo sono le altre creature che Dio ha creato. E questo ci porta ad un aspetto di co-creatura. E questo è importante per ripensare i rapporti e le relazioni che l'umanità può tessere con il resto del creato. Oltre a questo, in tutto l'Antico Testamento ci si riferisce all'uomo come un essere totale, nella sua totalità. Certe differenze tra anima e corpo, tra materiale e immateriale, non sono proprie della tradizione ebraica, verranno molto dopo con il platonismo, il neoplatonismo, e ahimè certa teologia cristiana se la porta dietro questa differenza, per la quale l'anima è importante perché è eterna, il corpo, vabbè, tanto perisce, quindi prendiamoci cura dello spirituale che tanto il resto va da sé. E quindi questo concetto della totalità dell'essere umano ci aiuta a recuperare anche questo aspetto concreto, storico, di vissuto e di relazioni che è parimenti importante nei testi biblici. E quindi questo aspetto dell'essere co-creatura fa sì che possiamo pensare all'uomo come un essere che deve e può avere relazione, comunione, non soltanto con Dio, ma un essere aperto verso il prossimo e verso tutta la creazione. Vediamo proprio in questi testi come Dio dà all'uomo la vegetazione perché si nutra ad essa, ma non gli animali. Questo avverrà soltanto dopo la caduta e addirittura dopo il diluvio abbiamo di fatto l'esperienza del nutrirsi di animali. Fino a questo momento la stessa pace che poi troveremo raccontata dai profeti, quindi del leone che siede con l'agnello, questo nuovo equilibrio, quello che in ebraico si chiama shalom, l'armonia, regnava nella creazione. E allora l'uomo si distingue dalla terra perché dalla terra necessita, ha bisogno della terra per il suo nutrimento. Quindi effettivamente sono cose diverse. L'uomo sorge, come vediamo qui nel primo capitolo, alla fine di tutto il processo creativo. Quindi c'erano già i vegetali, c'erano già gli animali e arriva l'uomo, che però dipende da questi altri. Dipende dalla vegetazione per potersi nutrire così come i suoi confratelli animali. E allora si distingue anche da essi, perché è l'uomo che dà nome agli animali. Dio affida a lui questo compito di dar nome agli animali, ma è presentato in questi testi come un essere sociale che ha bisogno dell'altro, a tal punto che, soprattutto nel secondo capitolo, vediamo Dio che alla fine deve trovare una soluzione, perché Adamo dice: Signore, questi non vanno bene, questi animali che tu mi hai portato. E allora lo addormenta, e tutta la storia della creazione di Eva, no? Dice sì, adesso sì. Quindi è un essere che ha bisogno di relazione, un essere che in questi rapporti che può tessere con l'altro si costituisce come soggetto. E questo è molto interessante. Allora questa armonia tra uomo e natura è palese in questi testi, perché vediamo questo equilibrio per il quale l'uomo sì è chiamato a dominare. E ho cercato di nuovo in questi giorni, mentre preparavo questa esposizione, non abbiamo mezzi per diluire, per addolcire questi termini. Il termine è proprio questo, è dominare e assoggettare la creazione. Ma deve farlo nell'ottica di essere il rappresentante di Dio nella creazione. E allora tutto è diverso. Perché il prossimo termine che andremo a pensare è questo, per cui Dio dice: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. Quindi sì, l'uomo può dominare sulla creazione, ma lo fa in quanto immagine di Dio in mezzo alla creazione. E allora è qualcosa di diverso dal dominio, così come noi lo possiamo pensare e lo possiamo immaginare. E allora, all'inizio, queste relazioni armoniche tra uomo e natura cambiano soltanto dopo la caduta dell'uomo, il peccato originale. E allora vediamo l'episodio dei vestiti, vediamo gli animali per il consumo e queste altre situazioni. Ma all'inizio quello che volevo sottolineare è appunto questo aspetto di un essere vivente al pari degli altri, diverso per le sue qualità e, come vedremo ora, perché creato a immagine e somiglianza. E qui potremmo spendere un semestre per discutere che cosa voglia dire immagine e somiglianza, ma ho fatto una breve sintesi di quelli che possono essere i punti più interessanti per la discussione di questa sera. Innanzitutto si tratta di un'analogia, perché effettivamente anche in questi testi, e soprattutto nella tradizione giudaica, mai avrebbero pensato di avvicinare l'uomo a Dio o divinizzarlo assolutamente. Quindi possiamo pensare ad alcune analogie che avvicinano l'uomo a questa immagine, a questa somiglianza divina. La prima è la sua sostanza, quindi pensiamo a questo uomo, alcuni testi lo traducono come anima vivente, come essere vivente, quindi il lato spirituale, se così vogliamo dire, o il lato della ragione, della volontà, questo lo rende a somiglianza divina. Allo stesso modo è simile a Dio nel suo guardare verso l'alto, nel suo cercare al di là di sé qualcuno con cui relazionarsi. Perché pensiamo, come ho detto all'inizio, questo sabato divino è il sabato in cui Dio riposa e ha piacere di avere alla sua presenza la creazione che ha appena realizzato. Quindi la relazione tra il divino e il creato. Così pure possiamo pensare alla somiglianza come un'analogia di proporzionalità, quindi così come Dio è il Signore della terra e quindi sulla terra e su tutta la creazione Dio esercita il suo dominio, allo stesso modo chiede all'uomo di farlo, quindi anche in questo senso è simile, è somigliante a Dio l'essere umano. E alla fine, ovviamente, soprattutto nel capitolo 2, questa analogia con il divino è un'analogia legata alla relazione. Nel rapporto uomo-donna abbiamo il riflesso, per così dire, del rapporto intratrinitario, quindi tra le persone della Trinità che dialogano, che diranno poi i tecnici dell'argomento, hanno comunione tra loro, questa immagine appunto della relazione dell'uomo che cerca un suo simile e lo trova nel corrispettivo femminile, abbiamo questa analogia con il divino. E allora la capacità di governare il creato per conto del Re Celeste fa parte dell'immagine che Dio dà all'uomo. Ricordiamoci il Salmo che accompagna i testi di oggi, no? Del Signore è la terra, e questo non muta, non cambia. Così era all'inizio e così ce lo dice il salmista e lo diranno anche i profeti. Quindi l'uomo, nell'essere simile, nell'essere a immagine di Dio, ha un potere regale vicario al posto di, come suo rappresentante, ma certo non può considerarsi il proprietario della terra e ancor meno della creazione come in senso più generale. E allora possiamo pensare che il proposito, il fine di quest'atto di creazione dell'essere umano ha in mente una vocazione anche per questo, per quest'umanità che è creata, che è imparare ad essere come il creatore. E allora sì, potrà esercitare dominio, potrà, come abbiamo letto, prendersi cura di questa creazione, perché sta imparando ad essere mite, amorevole, giusta, creativa, così come il Signore che sta rappresentando. Allora è in questi termini che l'umanità diviene di fatto a immagine e somiglianza del Dio che l'ha creata. E quindi l'uomo, l'umanità, è amministratore responsabile della creazione che gli è affidata, in relazione ovviamente a Dio, come risposta obbediente a quanto chiesto, e in risposta alla creazione tutta che gli è posta davanti. Quindi l'uomo avrà sempre questo doppio ruolo, come rappresentante di Dio, ma siccome anch'esso è creazione, potrà essere il rappresentante di tutto il creato davanti a Dio. Lo vedremo poi di nuovo poco più avanti. E allora questa relazione che si installa tra l'uomo e Dio e tra l'uomo e la creazione, ovviamente è una relazione di dipendenza. Ma è una dipendenza creativa, è una dipendenza che non aliena il soggetto, ma lo libera, perché è frutto di una scelta. Ed effettivamente la storia ci mostra come l'uomo abbia fatto scelte complicate durante i secoli nel suo rapporto sia con il divino sia con il suo prossimo simile a se stesso sia con il creato. Quindi questa dipendenza che può nascere tra l'uomo e la creazione deve essere mitigata dalla responsabilità, una responsabilità che è dell'umanità tutta, perché come abbiamo letto Dio crea l'uomo nel capitolo 1 e dice: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, e poi tutta una serie di cose. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Quindi questa responsabilità è data a tutta l'umanità, non ad alcuni specifici, non a quelli che più si interessano dell'argomento. E qui di nuovo questo aspetto importante della somiglianza divina e quindi della responsabilità che all'uomo è data. E di nuovo, visto che il tempo corre, questa immagine, appunto, dell'immagine divina che è data all'uomo può essere declinata in modi diversi. Si può pensare a questa immagine come alla comprensione del vero e del falso, come alla volontà umana, dei suoi sentimenti, i suoi desideri, come alla libertà, al libero arbitrio. Questi possono essere alcune caratteristiche di questa immagine divina impressa nell'uomo. Così pure abbiamo l'aspetto politico di questa immagine divina, politico nel senso di relazione con Dio, con il prossimo, con se stesso e ovviamente con la natura di cui è amministratore e dalla quale dipende. E certamente questa immagine divina ha anche a che fare con il carattere morale che troviamo qui rappresentata nei concetti dell'amare e dell'obbedire. E c'è una bellissima espressione nel Nuovo Testamento di Paolo, nella lettera ai Colossesi, che quando si riferisce a Gesù dice che lui è l'immagine del Dio invisibile. Questa è un'espressione che mi piace davvero molto, questo paradosso, l'immagine del Dio invisibile. E allora se l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, quest'uomo è chiamato a essere quanto più simile possibile al Signore Gesù Cristo, questa immagine del Dio invisibile. E allora, già giungendo alla fine del mio intervento, al capitolo 2 leggiamo che Dio conduce l'uomo, lo pone nel giardino perché lo lavorasse e lo custodisse. Questi due termini non sono assolutamente in contraddizione con quanto dice prima, con questo invito di dominare la creazione, dominare i pesci, gli uccelli, il bestiame, tutti i rettili che strisciano sulla terra. Perché? Perché in questo caso Dio, che aveva già preparato il giardino, tra l'altro, lo affida all'uomo, chiede all'uomo di prendersi cura, di conservare gli alberi, qualcosa di molto diverso dalla condanna che leggeremo, si potrebbe leggere nel capitolo 3, del coltivare il suolo, che diviene la condanna per il peccato commesso. Mentre prima la richiesta di prendersi cura del giardino, di questo ambiente ricco di vita, ricco di benessere, era una richiesta ed era inerente alla figura dell'uomo, quindi molto diverso per esempio dall'ozio contemplativo dei filosofi greci. L'uomo no, nella tradizione ebraica l'uomo deve darsi da fare, è proprio della sua natura e non ha nulla a che fare con il peccato. Quindi, ahimè, anche se pensassimo che il lavoro ci è stato dato perché i nostri progenitori hanno peccato, effettivamente non abbiamo ben capito che cosa il Signore voleva dirci, perché in questo testo è chiaro che l'uomo aveva questo compito, questi due aspetti del giardiniere e del guardiano, perché questi sono i termini che qui si usano in questo testo. Da una parte abbiamo la parola abad, il servire, il lavorare, il coltivare, e dall'altra samar, il prestare attenzione, grande attenzione, il proteggere quel giardino che Dio aveva affidato all'umanità. E allora qui di nuovo questa espressione dell'immagine divina, dell'imago Dei, l'uomo come rappresentante divino in mezzo agli altri esseri creati, quindi suo rappresentante, rappresentante della gloria divina, del suo volere creativo, e allo stesso tempo immagine del mondo, quindi rappresentante nella sua finitudine, si dice in italiano? Sì, ogni tanto scappano le parole dal portoghese. Come rappresentante di questo macrocosmo, di questa creazione immensa, e quindi una creatura che ha questo aspetto sacerdotale, questo aspetto eucaristico, di comunione con il resto della creazione. E allora, se ricongiungiamo questi due testi, abbiamo chiaro che quello che si chiede all'uomo e che gli si concede è la benedizione di potersi insediare in questa creazione, è la benedizione dell'agricoltura, dello scoprire, di utilizzare il potenziale che il resto della creazione gli offre e eventualmente trasformarlo per il proprio bene, con responsabilità, continuando ad essere l'immagine divina sulla terra e quindi amando il resto della creazione, occupandosi del resto della creazione così come il creatore continua a farlo. Anche qui la bella espressione di Gesù che dice: mio padre lavora fino ad oggi, quindi qualcosa sta facendo, di qualcosa si sta prendendo cura. E in questo senso allora alcune problematiche, e poi passo la parola ai colleghi che sicuramente potranno illustrarci ben meglio le nostre problematiche contemporanee, ma fin dagli anni 60 un'autrice, Lynn White, parlava dei fondamenti storici della nostra crisi ecologica e andava ad incontrare proprio nell'atteggiamento giudaico-cristiano del dominio della creazione le basi della nostra crisi. E allora è necessario operare una rivoluzione di pensiero e di atteggiamento verso il resto della creazione, perché noi ne siamo parte, non siamo al di sopra della creazione e anzi ne abbiamo bisogno, perché come abbiamo letto l'uomo arriva alla fine dei 6 giorni, le altre creature, gli altri esseri creati c'erano già e stavano bene così. Se fosse stato il contrario, l'uomo non avrebbe avuto di che sfamarsi, di che ripararsi. E quindi questo è un aspetto interessante. E allora l'attenzione che ricade su di noi, su quelli che si accingono a leggere questi testi, a riflettere su quanto Dio ha voluto lasciarci e insegnarci, è questa attenzione al cosmo in un senso più generale. E questo contro le colture esaustive, contro la deforestazione, contro l'uso improprio dell'acqua, e così pure contro il dominio sull'altro, perché quello che il Creatore chiede all'umanità è di dominare sugli animali, sul resto della creazione, ma non sul proprio prossimo, perché dominando il proprio prossimo si distrugge questa immagine divina che posso trovare nello sguardo dell'altro. E allora questa è un'allerta, è un richiamo che questi testi così antichi fanno a tutti noi. E così pure è un messaggio chiaro contro il miraggio della tecnica che alla finisce per schiavizzarci tante volte. Diceva un filosofo giudaico, Abraham Heschel, che quelle macchine che avevano creato per aiutarli, finirono per schiavizzarli. E questo penso sia un po' sotto gli occhi di tutti noi. E quindi, proprio per concludere, pensiamo al sabato, che dice: furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. Benedisse il settimo giorno. Del resto della creazione disse che era molto buono. Ciò che benedice è il sabato, il giorno del riposo, il giorno della contemplazione, il giorno della comunione. E allora questi aspetti, la festività, il riposo, il compimento, ci parlano non soltanto di questi giorni passati, ma possono aiutarci a pensare il nostro futuro, la proiezione dell'umanità e del cosmo come in tutto il suo splendore, verso quella che può essere la comunione, la celebrazione e la presenza del divino in tutta la creazione. Mentre leggevo il nome del movimento che ci sarà presentato tra poco, ricordavo di un aneddoto che ho letto in un libro che dice così: a un certo punto un paio di pianeti si incontrano nella galassia e così: buongiorno, come va? Sai, ho un problemino. Ho detto, un problema? Non sto tanto bene in questo periodo. Ma che cos'hai? L'Homo sapiens. Non ti preoccupare, poi passa. Mi è venuto in mente, leggendo appunto il nome del movimento dei nostri colleghi. Questo effettivamente è qualcosa che ci fa sorridere, ma che può farci pensare. La Terra potrà continuare ad essere qui anche senza di noi, perché già qui era prima di noi. Quindi se Dio nella sua bontà ha voluto che qui fossimo per avere comunione con il resto del cosmo, e allora dobbiamo valorizzare questa opportunità e compiere la nostra vocazione di essere sua immagine e sua somiglianza qui dove siamo. Grazie.